Buongiorno, alle 10 e 4 minuti, lo abbiamo un pochettino anticipato per chi ci sta guardando su RSI La 2, una mattinata particolare, una mattinata speciale con un tempo da lupi che è un tempo da ciclismo eroico. Buongiorno Stefano Ferrando.
Buongiorno, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare.
Allora, perché hai detto questa frase? Cosa ho sbagliato?
Ti è piaciuto comunque?
L'hai detto col fare toscano, veramente. Un po' aspirata.
Sono andato a Ponte a Ema apposta. Perché? Perché l'hai detto, oggi è il 5 maggio e noi siamo felicissimi di dedicare qualche minuto a un campione o a un eroe? O a tutte e due?
Secondo me è un po' a tutte e due. È un campione, un eroe che diceva l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare.
Perché lo dice?
Perché lo diceva? Facciamoglielo dire a lui, va.
Io ho detto che è tutto sbagliato da rifare perché io ho preso me stesso io, perché ho sempre sbagliato io. Poi cercavo di rifare la cosa nuovamente, differentemente, che anche se beh, era sbagliata anche quella. C'è stato tutto un susseguirsi nella mia vita di sbagliare, rifare, e penso che non ci sia nessuno però che ne sbaglia ora e che non abbia tutto da rifare. Sono tutti, hanno sempre sbagliato tutto da rifare.
Se lo dice Gino Bartali, che tutti sbagliano e glielo si perdona anche alla fine, perché tutti sbagliano e tutti a un certo punto devono ricominciare da capo.
Devono rifare, devono rimediare, perché i campioni, ricordiamo, poi sono quelli che non è che non sbagliano mai, sono quelli che poi magari non fanno lo stesso errore, però capita e come.
Come disse poi tanti anni dopo Michael Jordan, ho sbagliato tante volte il tiro, per questo alla fine sono diventato quello che sono.
Ma anche Samuel Beckett.
Esatto.
Fallisci meglio.
Alla fine. Allora, abbiamo detto, parliamo di Gino Bartali oggi perché è il 5 maggio del 2000, quindi sono 25 anni dalla morte di Gino Bartali. Moriva dopo una vita lunga, 85 anni, quasi 86.
Nonostante fumasse, come...
diciamolo subito, anche l'avete sentito dalla voce plasmata dalle sigarette.
Ora Ciotti, ora Bartali,
esatto.
A sentirlo così. Tra l'altro è curioso perché gli appassionati lo sanno, chi fa il nostro lavoro, c'è un sito specializzato che dà dei dati statistici sui ciclisti. Ebbene, se voi andate su questo sito, si chiama Pro Cycling Stats, La foto di Gino Bartali non è con la tenuta della sua squadra Bartali, con il cappellino, no, è in giacca e cravatta mentre fuma.
Questo ci dice tanto alla fine di un ciclismo di un'altra epoca. Hai citato i dati, due dati dobbiamo dirli. Gino Bartali che ha vinto 3 Giri d'Italia, ha vinto 2 Tour de France e ha vinto 2 Tour de Suisse, giusto per dare
anche un Tour de Romandie, visto che siamo
freschi, sì. Questi sono i dati. Poi evidentemente, al di là dei numeri, Gino Bartali è una figura, come dicevi tu prima, eroica, tra le più amate dello sport, non soltanto del ciclismo, non solo in Italia ma nel mondo, uno di quegli sportivi che possiamo dire sono diventati degli eroi.
Assolutamente, è trasversale e mi piace tantissimo questa cosa, Axel, che hai sottolineato. Abbiamo dato due dati statistici sulla sua carriera sportiva, ma se parli di Gino Bartali non è la prima cosa che ti viene in mente, è per questo che lui è un personaggio così speciale.
Talmente tanto speciale che Paolo Conte nel 1979 gli dedica proprio una canzone.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzarazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzarazz, zazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E travolta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Arratata, arratata, taradatara, arratata, tarara, arratata, 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 taradata, arratata. Fra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, e al cinema ci tu. Zarratazaz, zazzarazaz, zazzarazaz, zazzarazaz.
Paolo Conte, Bartali.
Impossibile non cantarla, eh? Perché io mi immagino tutti, magari anche nel traffico in questo momento, che...
Anche perché la parte finale, esatto, la parte finale la sanno tutti perché è molto facile. Allora, abbiamo detto, Bartali ha vissuto 85 anni, sì. È morto il 5 di maggio del 2000, una vita lunga, una carriera lunga, mille aneddoti, e noi abbiamo dovuto condensare tutto in un'ora.
Sì, impossibile, però ci proviamo. E allora, tanti, tanti aneddoti, tanti oggetti che potrebbero portare, anzi non potrebbero, ci porteranno a delle piccole grandi storie di Gino Bartali. Io per esempio qui fra le mani ho una maglia di lana, perché una volta si correva con le maglie di lana, anche quando c'erano 40 gradi, le tasche davanti...
Tre comunque dietro ce le ha già,
sì,
cioè, tre tasche, certo, dietro, due tasche sul petto. La maglia di lana è il primo oggetto che abbiamo scelto, la maglia di lana che è il simbolo del ciclismo eroico, insieme al pantaloncino di lana, insieme alle due camere d'aria incrociate a tracolla, perché se avevi un problema ti attaccavi prima che qualcuno ti desse una mano, le biciclette pesanti,
il cambio bacchetta
che dovevi metterci mano, la borraccia di cui parleremo. Quando arriva Bartali e arriva negli anni 30, il ciclismo è ancora un ciclismo eroico, ma è già arrivato il ciclismo professionista. Il ciclismo eroico, quello delle magliette di lana, ha già almeno 50 anni di vita e di storia alle spalle. 50 anni di storia e di storie come quella, ne abbiamo prese due: quella di Luigi Ganna, il primo vincitore del Giro d'Italia, lui che faceva il muratore a Milano e che viveva a Indunolona, per chi conosce un po' la zona,
sì.
Baresotto,
c'è un bel murales anche
dedicato a lui,
sì.
E lui ogni giorno con la sua bicicletta si faceva Indunolona a Milano, lavorava e tornava indietro, e quindi la bicicletta e il ciclismo non era un ciclismo di professionisti,
no.
Luigi Ganna e Alfonsina Strada, la prima donna a partecipare al Giro d'Italia,
a salvare il Giro d'Italia,
perché quel Giro d'Italia era stato boicottato, lei che in tutti i modi cercarono di metterle i bastoni tra le ruote, la squalificarono perché fuori tempo massimo. Ecco, quando Alfonsina Strada partecipa al Giro d'Italia è il 1924 e Bartali è un ragazzino, ha 10 anni, la bicicletta la usa per andare un po' a scuola, per correre nelle strade del paese, per gareggiare
la bici grande, tra l'altro ricordiamo,
c'era solo quella,
diciamo, i più giovani, non è che c'era la bici piccola e poi crescevi con lei, no, quella grande basta.
Per gareggiare contro suo fratello Giulio. La prima maglietta, torniamo alla maglietta di lana, la prima maglietta pesante, da un punto di vista anche simbolico, arriva nel 1936, la maglia della Legnano, e sarà una, se non la maglia della vita di Gino Bartali. La Legnano vede sbocciare il talento di Bartali, la maglia della Legnano è molto raramente dei colori della Legnano, è molto più spesso rosa o gialla o almeno del tricolore italiano.
Sì, perché tra l'altro tricolore italiano che sarà il suo ultimo grande successo.
Esatto, molti anni dopo, perché lui, lo anticipiamo già, lui farà una carriera lunghissima, 20 anni di carriera, sono una cosa appunto che già ci rende la misura di un personaggio incredibile. 1936, 37, 46 sono i suoi tre Giri d'Italia, 1938 e 48 sono le vittorie al Tour de France, e noi ci soffermiamo tra le tante magliette proprio su una maglia gialla, sulla maglia gialla del Tour de France del 1948.
Sì.
Quella che è conservata alla chiesa di Santa Petronilla a Siena, è una vera e propria reliquia, e che nasce dall'amicizia tra Gino Bartali e Don Bruno Franci, il prete di quella chiesa lì.
Perché lui è molto credente, ricordiamo anche questa cosa.
Esatto, Gino Bartali è molto credente, Don Bruno Franci grande amante di sport, uomo di chiesa ma anche uomo di sport. Tanto che nel 1937, quando Bartali cade, si fa male ed è a letto perché si deve ritirare da quel Tour de France, Don Franci lo va a visitare e Bartali gli fa una promessa: se vinco un Tour de France, la prossima maglietta la dedico a te, la regalo a te, alla tua chiesa e ai tuoi fedeli. Passano 11 anni, c'è la guerra di mezzo. 1948, Bartali partecipa al suo terzo Tour de France, ha già 34 anni, nessuno lo dà per favorito.
Vecchiotto.
Molto vecchiotto per l'epoca. È l'unica speranza per gli italiani, perché a quel Tour non ci sono né Coppi né Magni, che sono le altre due punte di diamante per l'Italia. È il 14 luglio 1948, giorno di riposo. In maglia gialla c'è un francese, c'è Louison Bobet. Quel giorno a Roma uno studente spara tre colpi a Palmiro Togliatti. È il leader del Partito Comunista Italiano. L'attentato a Togliatti, al quale Togliatti sopravviverà, rischia di far piombare l'Italia nella guerra civile. Quella sera arriva una telefonata in albergo per Gino Bartali. È Alcide De Gasperi, è amico di Gino Bartali, ma è anche il leader di quell'Italia ed è il leader della Democrazia Cristiana. E gli dice: Gino, qui la situazione si mette molto molto male. Una tua vittoria al Tour de France potrebbe unire il paese e calmare gli animi.
L'unica cosa che può salvare il paese.
Ce la puoi fare? E lui ci pensa, e poi dice: il Tour è duro, ma domani a Briançon penso di vincere. Il giorno dopo è una giornata come oggi, è una giornata da tempo da lupi, ci sono tre passi di mezzo, le strade sono devastate, Gino Bartali vince. Vince anche il giorno dopo e si prende la maglia gialla, e i giornali iniziano a catalizzare i loro titoli proprio sull'impresa di Gino Bartali. In Italia non si pensa più a quello che potrebbe succedere a livello politico, ma si pensa tutti a come sta andando il Tour de France di Gino Bartali. E quella maglia, Gino Bartali, con la maglia gialla, se la porta fino a Parigi, perché il Tour de France del 1948 lui lo vince. Quella maglia gialla, di lana, splendente come il sole perché è stata appena restaurata e che ancora oggi si trova nella chiesa di Santa Petronilla a Siena. Quella maglia gialla per un amico che forse ha salvato l'Italia.
Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. Sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere, ma c'è da sudare sotto.
5 maggio 2000 ci lasciava Gino Bartali, e quindi dedichiamo quest'ora a questo personaggio del ciclismo eroico attraverso degli oggetti. Gli oggetti, siamo partiti dalla maglietta di lana, il secondo oggetto ce l'ho in mano io. Ed è la borraccia.
Quante borracce ha svuotato anche Gino Bartali quando vinceva in Svizzera, il Tour de Romandie due volte, il Tour de Suisse, anche l'allora Gran Premio di Zurigo, ha vinto due volte. Insomma, ha scritto pagine epiche della storia del ciclismo anche in Svizzera. Allora, Bartali, cosa possiamo dire ancora? È un finto burbero, perché lui ha... forse anche un po' per la voce, un po' per questo dualismo con Coppi, però è un uomo generoso, ed è generoso anche con Fausto Coppi, magari a modo suo, perché poi c'è anche una bella differenza d'età tra Bartali e Coppi, e il vecchio campione insegna tante cose al giovane campione, per esempio insegna anche come si comporta la maglia rosa quando è in corsa e fuori. C'è un episodio a tal proposito, prima di arrivare proprio a questa borraccia, siamo nel 1940, Bartali è già un campione affermato e in squadra prende proprio questo giovane piemontese, questo alessandrino con le gambe lunghe ma potenti, perché Gino ha capito che è veramente bravo, ne intuisce il talento e si mette anche al suo servizio in questa occasione. Perché? Perché Coppi ha la maglia rosa, siamo sulle Alpi, Bartali è diversi metri avanti e quando si gira si rende conto che Fausto Coppi è in grossa difficoltà. Fausto Coppi sta per mettere piede a terra e sta per ritirarsi.
E la maglia rosa non mette piede a terra.
Bravissimo, questo lo sai bene da grande ciclista. Gino Bartali veramente è infuriato, torna indietro, lo insulta, gli dà dell'acquaiolo. Cioè il portatore
del gregario a vita gli dà, esatto, che è un insulto, esatto, per un futuro campione come Coppi.
E poi gli dice proprio la famosa frase: la maglia rosa non mette mai piede a terra. Come va a finire? Beh, Coppi finirà quella tappa e vincerà anche il giro. Il giorno dopo, due giorni dopo, l'Italia entra in guerra. Da quel momento la loro carriera si interrompe e sospesa sostanzialmente in un limbo orrendo nel quale l'umanità scriverà pagine orribili. Quando riprendono, la loro rivalità si riaccende, però gli anni sono passati e si sentono, soprattutto per Gino Bartali. E arriviamo a quella storia, a quelle immagini, a quelle storie che, ammettiamolo Axel, sono ancora più belle da raccontare.
Sì,
perché
sì,
oggigiorno vediamo tutto.
Esatto, lì vedevamo poco, un po' di immagini le stiamo vedendo per chi ci guarda sulla 2, si riaccende, bisogna dire, anche perché i due devono per forza correre in due squadre diverse.
Per forza.
Per forza.
E allora, e arriviamo a questa borraccia, a questa famosissima borraccia. Questa immagine che tutti avete in mente, che vediamo proprio tra di noi, è veramente emozionante. Ogni volta che la vedi ti immagini e scopri qualche cosa di diverso. Appare per la prima volta sulla rivista Calcio e Ciclismo Illustrato e ci riporta al 6 luglio del 1952. Qualcuno pensa al 4, ma è il 6, fidatevi, e tra poco vi spiegherò perché. Siamo sul Galibier, direzione Sestriere, e l'immagine è fissata proprio nel momento in cui la borraccia passa di mano. Tutti concentrati su quel gesto, tutti a chiedersi: ma è Coppi che la passa Bartali o Bartali che la passa Coppi? È importante?
Coppi è davanti, Bartali dietro. Possiamo dire, questo lo vediamo nella foto, ma chi la passa chi? Boh.
Ma ripeto, non è la cosa importante, perché c'è altro che conta in questa foto. Beh, c'è sicuramente l'emozione, c'è l'eroismo del momento, c'è il vecchio campione che ha 38 anni, che è ancora accanto al più giovane campione. È una foto che trasuda eroismo. Quella foto che, solo per i più attenti, ci mostra molto molto di più. Per esempio, non sto facendo riferimento alle auto al seguito, al direttore di corsa, alle ammiraglie, nemmeno all'ombra che si vede dietro Bartali, che è quella di Bernardo Ruiz, detto El Pipa. Lo cito, sai perché?
Perché è il dimenticato, no?
No, non è lui il dimenticato, okay. È il Pipa, lo cito, perché ha appena festeggiato 100 anni. A gennaio ha festeggiato i suoi 100 anni. Nello scatto di Carlo Martini, però, dici bene, c'è un dimenticato, perché la foto è centrata su Coppi e Bartali. Ma che cosa succede? Carlo Martini, che è il fotografo al seguito, 2 giorni prima ha iniziato a rompere le scatole tremendamente a Coppi e Bartali, dicendo: dobbiamo fare una foto, qualche cosa che mostri che siete amici, che siete alleati qui al Tour de France. I due, probabilmente perché sfiniti, non ne possono più, dicono: va bene, facciamolo. E allora si scatta questa foto, che però Carlo Martini decide di tagliare. E questa foto, pochi mesi fa, sostanzialmente pochi anni fa, torna alla luce nella sua integrità, per merito di un medico di Varazze, di Carlo, di Marino Vigna. No, sì. Scusate, adesso ho fatto confusione. È Carlo Delfino, il medico di Varazze.
Okay.
Mentre Vigna è il ciclista che aveva questo negativo nel proprio cassetto. Il negativo del fotografo.
Cioè, della
Martini,
foto originale,
esatto.
Non di quella che abbiamo visto tutti.
E questa è la foto originale, con un altro corridore che sembra quasi capitato lì per caso. È un belga, Stan Ockers. È alla sinistra di Coppi. Sembra quasi un bambino. Ma è piccolissimo per la prospettiva.
Ma poi, avendo visto veramente decine, centinaia di volte questa immagine, sembra un fotomontaggio, è piccolissimo, sembra messo incollato su quella fotografia.
E in effetti è questo l'effetto che fa. Stan Ockers si sta allungando anche lui per cercare di prendere una borraccia, una bottiglia d'acqua da qualcun altro. Però Martini che cosa fa? Taglia la foto, perché decide che i protagonisti sono loro due. Però ad anni di distanza abbiamo anche ridato il giusto merito a questo corridore, che era lì accanto a quei due grandissimi campioni.
Francesco De Gregori, il bandito e il campione, girardengo di una generazione prima rispetto a Bartali, ma appartiene sempre a quel giro di ciclismo eroico, diciamo, di cui stiamo parlando.
Sì, è nato 20 anni prima di Bartali. Guarda che cos'ho in mano, intanto: due biciclette, due ciclisti, uno la maglia rosa, visto sì, che siamo usciti da Girardengo, lui il giro l'ha vinto 6 volte. Lo hanno pagato anche per non partecipare,
perché è talmente forte. A un certo punto hai detto: senti, ma ti diamo dei soldi e non corre.
Potrebbero farlo con qualcuno di questi tempi.
Sì, però non so se è regolare questa cosa. L'altro ciclista invece, ovviamente, è la maglia gialla.
E lo facciamo passare, perché Bartali il Tour l'ha vinto.
Certo, l'ha vinto 2 volte, lo abbiamo detto. La bicicletta, era più comodo portarsi due statuette anziché la bicicletta fisicamente in studio, ma la bicicletta è il terzo oggetto dal quale partiamo, perché la bicicletta è sinonimo stesso chiaramente di un ciclista, è il mezzo di lavoro di un ciclista, ma la bicicletta nel dopoguerra italiano è un mezzo che ha un forte valore simbolico, è il mezzo dell'Italia che vuole uscire nel dopoguerra dalla Seconda Guerra Mondiale.
Che rinasce.
E l'Italia della fine degli anni 40, inizio anni 50, è un paese devastato dalla guerra e la bicicletta è l'unico mezzo che molto spesso ci si può permettere in famiglia, una in famiglia.
Una per famiglia, dici bene.
La bicicletta è l'unico mezzo che si fa strada tra le macerie, tra i ponti distrutti, le strade devastate, è l'unico mezzo che ti permette di girare in quell'Italia senza mezzi di trasporto, praticamente senza mezzi di trasporto, e poi la bicicletta è il mezzo della fatica. Ed è la metafora di quella fatica che l'Italia sta facendo ad ogni pedalata e ad ogni anno per riprendersi da quel tracollo del ventennio fascista prima e poi della Seconda Guerra Mondiale. Ma prima di diventare tutto questo nel dopoguerra, la bicicletta è stato il simbolo della resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché lo diciamo? Perché le staffette partigiane, uomini ma soprattutto tantissime donne, si spostavano in bicicletta, nascondevano viveri, armi, portavano informazioni ai partigiani che erano nascosti nelle montagne.
Magari le staffette partigiane nei capelli, nascondevano i pizzini, i bigliettini.
E anche la bicicletta di Bartali è stata a suo modo una bicicletta che ha segnato la resistenza. Che Bartali non avesse nulla e non volesse avere nulla a che fare col regime fascista lo aveva fatto capire in maniera molto chiara parecchi anni prima. 1938 lui vince il Tour de France, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, e si rifiuta di fare il saluto fascista. Evidentemente per il regime vincere in terra francese era una vittoria da un valore simbolico enorme, e Bartali però aveva vinto per sé, aveva vinto per i suoi tifosi, aveva vinto per i suoi compagni di squadra, ma non aveva vinto per il regime, e quindi si era rifiutato di fare quel gesto che evidentemente rimandava al regime fascista.
Gesto che invece fece quasi in blocco la nazionale di calcio. Sì. Quello è un altro sport, un'altra storia.
Rapido flash forward. 8 settembre 1943 l'Italia firma l'armistizio, a sud arrivano gli alleati, arrivano gli americani, a nord e nel centro Italia ci sono i tedeschi e ci sono i fascisti, ed è l'inizio forse del momento più duro della storia d'Italia: rastrellamenti, deportazioni delle famiglie ebraiche che vengono prima raccolte nei campi di concentramento e poi molte finiscono anche nei campi di sterminio nell'est Europa. Ed è in quel momento che Gino Bartali decide che anche lui con la sua bicicletta può fare del bene. Può farlo, ma senza dirlo, perché il bene si fa, come diceva lui, ma non si dice.
E certe medaglie si appendono all'anima e non alla giacca.
Lui fa la spola da Firenze, dove si trova, ad Assisi. E sono 185 chilometri più o meno con le strade attuali ad andare e 185 a tornare, e lui li fa in giornata. Dice che lo fa per allenarsi, ma contemporaneamente lui recupera in una stamperia clandestina che si trova ad Assisi dei documenti falsi che vengono stampati appunto e poi vengono portati a Firenze, dove il vescovo di Firenze, anche in collaborazione con il rabbino di Firenze, li distribuisce a quelle famiglie che grazie a quei documenti falsi riescono a lasciare l'Italia e a fuggire. Bartali è già il grande Bartali, e quindi anche il regime chiude un occhio, lo lascia girare in bicicletta perché sa che va ad allenarsi. Ma ad un certo punto i suoi viaggi diventano un pochettino sospetti. Bartali viene fermato, passa anche qualche giorno, qualche sera, non delle migliori, a Villa Triste, che era il luogo dove venivano incarcerati, interrogati, torturati. I presunti partigiani. Bartali è un toscanaccio tosto, lo abbiamo capito, e non dice una parola. E lo lasciano andare. Dopo avergli fatta tanta pressione, lo lasciano andare.
Lo salva anche la testimonianza di un suo ex comandante militare che lo scagiona, sapendo probabilmente di dire il falso. E Bartali veramente ricorderà sempre quel momento, come ricorderà il momento in cui rientrerà da Villa Triste, perché solitamente chi entrava in quella villa non usciva con le sue gambe.
E fanno un'altra cosa che è abbastanza sorprendente: gli chiedono di tutto, lo ispezionano, ma non ispezionano la sua bicicletta. Se l'avessero ispezionata, probabilmente sarebbe stata la fine per Bartali, perché avrebbero trovato dentro il telaio e il tubo del sellino di quella bicicletta decine di documenti falsi che appunto Bartali portava per queste famiglie che cercavano di scappare dall'Italia. Tra il 1943 e il 44 Bartali si stima abbia salvato circa 800 persone dalla deportazione, e per molti anni Bartali non parla di questa storia. Lo dice sottovoce, lo dice al figlio Andrea, gli dice però ancora una volta non lo si dice, perché il bene si fa ma non si dice. Recentemente La bicicletta di Bartali è anche diventato un film di animazione, sì, che prende spunto da questo episodio per trasporlo ai nostri giorni.
Traslato tra l'altro in una terra che purtroppo in questo momento sta vivendo qualcosa di orribile, perché tra Gerusalemme e la Palestina è la storia di due amici, di due ragazzini uniti dalla passione della bicicletta, ma divisi da quello che sta accadendo, dalla guerra.
In quel caso la bicicletta simbolo di amicizia, simbolo di fratellanza, la bicicletta come simbolo di resistenza, come un mezzo di giustizia, come uno strumento per fare del bene, ancora una volta, quel bene che si fa ma non si dice.
Caro Axel, mi sa che non siamo gli unici appassionati di ciclismo, eh? Perché anche Paolo Conte non scherza. Dopo Bartali, ecco il diavolo rosso.
Certo,
sai
certo
a chi è dedicata?
A un diavolo rosso.
Esatto, e chi è il diavolo rosso? È Giovanni Gerbi,
okay,
un astigiano, proprio come Paolo Conte, e viene soprannominato diavolo rosso, leggenda vuole, da un parroco, perché questo parroco sta facendo è nel pieno in una processione, e Giovanni Gerbi passa nella processione
dritto,
praticamente dritto a tutta velocità, e il parroco in dialetto dice: ma chi è quello lì, quel diavolo? E lui aveva una maglia rossa.
Allora tappatevi le orecchie,
siamo alla campana?
Siamo alla campana dell'ultimo giro. No, non allora, ancora questa, dell'ultimo giro.
Questa non è ancora la campana dell'ultimo giro, non è nemmeno l'ultima storia, però c'è una campana nella storia della televisione italiana, nella storia del dualismo tra Bartali e Coppi, è molto, molto simpatica, molto importante anche a suo modo.
Le nostre lotte sui monti e sul piano e sulle Alpi coperte di nevi. Come perdevi. Ti ricordi quella volta che t'ho atteso a San Malò? Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio, no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo ben. Che dirai mio comandante nel vedermi pedalar? Ti dirò seduta stante che è tutto da rifare. Tiri d'Italia ne ho vinti tanti, senza mai prendere droghe eccitanti. Tiri d'Italia lui sì li vinceva, ma le prendeva, oh se le prendeva.
E questa è la campana del musichiere, del 1959, quando Gino Bartali e Fausto Coppi sono ospiti proprio del musichiere, che è la trasmissione che tiene incollate milioni di italiani al televisore, i più fortunati in casa, la stragrande maggioranza
al bar,
tutti insieme al bar, esatto. È un evento, le gare, la rivalità sono un ricordo ancora fresco per i due, ma Fausto Coppi e Gino Bartali decidono di mostrare tutto ciò che in molti si ostinano ancora a non considerare o a credere è vero, cioè la loro amicizia e il loro rispetto. E questo nonostante li avete sentiti.
Sì, non se le mandano a dire, cioè uno praticamente dà all'altro di quello che prende delle sostanze per andare più forte, l'altro lo sfotte perché l'ho battuto più volte in montagna, lo avete sentito.
Ed è un momento importantissimo, perché io credo che Coppi veramente sia trascinato da Gino Bartali, perché Coppi rimane comunque, ricordiamo che è a meno di un anno dalla sua scomparsa, Coppi morirà nel gennaio del 60 per una banalissima malaria non curata, e lui rimane un piemontese molto schivo accanto a quel toscano, per una volta sembra quasi sciogliersi proprio mentre cantano questa cosa, e i due prima si sfidano, possiamo dire, a colpi di fair play, perché anche questa è la cosa clamorosa, perché il musichiere, lo dico soprattutto a te Axel che sei giovane, no, anch'io non me lo posso ricordare, esatto, come si svolgeva, partiva un brano, c'era una domanda, i concorrenti erano su due sedie a dondolo,
quindi, okay,
ecco, dovevano alzarsi di corsa, correre, suonare la campana e dare la risposta, e alla domanda chi è il corridore più forte di tutti i tempi Bartali suona la campana e dice Fausto Coppi, e Coppi suona la campana e dice no, Gino Bartali. Insomma, è per molti la pace ufficiale, il tutto, come detto, a pochi mesi dalla scomparsa di Coppi. Non me ne vogliano i tifosi di Coppi, perché so che, e ne leggo, ce ne sono tanti all'ascolto, ma l'ironia e la simpatia di Gino comunque rimane, rimanendo in termini, coi termini ciclistici, hors categorie. Vi do un altro esempio, me l'hai fatto venire in mente tu poco fa con la vittoria del 48, perché quando arriva a Parigi, si arrivava al Parco dei Principi, Gino Bartali viene premiato con l'ultima maglia gialla, la più importante, e fra le mani viene dato anche un mazzo di fiori. Ebbene, quel mazzo di fiori Gino Bartali lo regala alla moglie del suo grande avversario, di Louison Bobet.
Cioè quello che aveva battuto.
Esatto, che si infuria in una maniera pazzesca, lo va a cercare, lo affronta proprio a muso duro, e Gino lo guarda sorridendo, gli dice «Oh bello mio, quando vincerai tu regalerai i tuoi fiori a mia moglie». Vuoi altri appassionati di bicicletta? I Tête de Bois.
Perché mi dicevi appunto, loro che hanno cantato la storia di Alfonsina Strada, di cui abbiamo accennato precedentemente in questa puntata dedicata, avete capito, a Gino Bartali, ma anche al ciclismo eroico, loro però mi dicevi che non solo cantano di bici, ma vanno anche in bici.
Vanno in bici e soprattutto fanno pedalare i propri spettatori, perché avevano organizzato uno spettacolo, loro giravano con questo spettacolo, e se tu volevi che ci fosse l'energia, sì, per l'illuminazione, per gli strumenti, dovevi pedalare.
In questi momenti di blackout potrebbe essere una...
Ma se non ricordo male, anche io nel Mendrisiotto sono sicuro...
Il cinema, sì.
Esatto. Spero che anche quest'estate possa essere...
L'anno scorso sicuro c'è stato questo cinema, appunto, dove si pedalava per far funzionare praticamente lo schermo e far funzionare e far vedere i film. Cinema non a caso, abbiamo detto.
Non a caso, perché la storia di Bartali è bellissima da raccontare, ci sono tante storie belle da raccontare, e il cinema a scadenze regolari, devo dire, che è andata a pescare nella storia di quel campione di Ponte a Ema. Perché? Sai, non te lo dico io, lo facciamo dire a chi lo ha interpretato, Pierfrancesco Favino.
Io penso che lui sia stato un uomo semplice e che non si sia domandato che faccio, fermo la guerra civile nonostante la telefonata di Togliatti, che faccio, salvo gli ebrei, che faccio, vinco il Tour de France, ecco, quello forse si era domandato, però non, io penso che appunto che sia stato un gran lavoratore nel suo mondo, e che poi i risultati siano stati quelli che ha prodotto questo suo lavoro. D'altronde, appunto, mi è piaciuto il fatto di raccontare quello che viene pensato come un eterno secondo.
Sì, perché
di fronte
tutti pensano a Coppi.
Tutti pensano a Coppi. E anche vedere quanto lui, nel suo spirito toscano, questa cosa la patisse, contemporaneamente con una grande fede cattolica, per cui anche forse con un po' di senso di colpa di questa cosa. Però lui... È veramente una faccia di 20-30 anni d'Italia, e quando ti capita di incontrare dei personaggi così, a parte che a me personalmente mi ha cambiato il corso della carriera, però è molto molto piacevole poter raccontare l'Italia attraverso questi volti, come è stato per Regazzoni.
Eh sì, perché questo era Pier Francesco Favino, che nel 2006 interpreta appunto Bartali in una serie TV per la Rai. Citava Clay Regazzoni perché era venuto a trovarci al tempo, era forse il 2007, a Sport Non Stop, proprio perché aveva interpretato Clay Regazzoni in Rush.
Tanto ok.
Aveva fatto ridere tantissimo perché aveva imitato la voce di Clay Regazzoni così come l'aveva presentata al regista. Il regista ha detto no, meglio parlare in inglese. Quindi abbiamo capito perché il cinema, anche il cinema, ha amato e ama tantissimo Gino Bartali. Tra l'altro c'è Alex che ha giocato d'anticipo come i grandi difensori,
Sì, ha detto come non citare Totò al Giro d'Italia, grandi campioni e grande Totò, che evidentemente aveva recitato insieme a Coppi Barta.
Per far capire quanto fossero importanti questi campioni, tra l'altro la scena forse molti la ricordano, Totò aveva fatto un patto col diavolo e non riusciva neanche volendo a perdere una tappa del Giro. Allora i corridori decidono di fare sciopero e ci sono Bartali e Coppi tra i tanti campioni che sono al via, che non vogliono partire, e fumano dei sigari clamorosi, perché tanto non c'è niente da fare. Abbiamo detto di Pierfrancesco Favino, ma tra poco Hollywood racconterà Gino Bartali. Il prossimo Gino Bartali sarà Miles Teller,
che mi dicevi è quello che ha fatto Top Gun Maverick, che ha fatto il figlio di Gus Top Gun.
Ammetto, adesso il critico Alessandro Bertoglio mi starà lanciando degli strali perché non lo conoscevo, però sarà lui il prossimo Gino Bartali.
Però la cosa curiosa è che Gino Bartali è stato raccontato in diversi film o hanno tratto ispirazione dalla sua vita. Coppi invece è stato raccontato molto di più nei libri. Facciamo questa riflessione qualche giorno fa.
Sì, forse c'è più letteratura. Oddio, anche Bartali è stato raccontato in tanti libri. Però Gino Bartali ha affascinato di più anche il cinema. Mentre Coppi forse vince questa gara, mettiamola così, in quanto a volumi o anche a canzoni, perché ci sono anche tantissime canzoni dedicate a Fausto Coppi. Io comunque spero che il prossimo film di Bartali a Hollywood lo possano fare veramente, perché sentivo stamattina che il presidente degli Stati Uniti ha messo dei dazi anche sui film che arrivano dall'estero. Questo è hollywoodiano, però la storia arriva dall'estero, quindi come la mettiamo?
Vediamo se al prossimo anniversario vi racconteremo di questo film. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike.
Ce l'ho fatta. Guardate assolutamente subito sulla 2, andate a recuperare in live streaming, perché sono riuscito a fare una cosa clamorosa.
Il cappellino, mi è obbligato a mettere il cappellino, perché l'ultimo oggetto di scena per raccontarvi la vita di Bartali è il cappellino. Il cappellino, che è un po' come la maglietta di lana per certi versi, racconta un ciclismo che non c'è più. Il cappellino che è stato sostituito dal casco, perché praticamente non faceva la stessa funzione ma rappresentava quello. E quindi ci avviamo verso la fine della vita e della carriera di Gino Bartali. Abbiamo detto una vita lunga, una carriera molto lunga, 20 anni di carriera. Gino Bartali si ritira nel 1954 a 40 anni e la sua gara la fa a Città di Castello, non a caso Città di Castello, dove durante la Seconda Guerra Mondiale per le sue posizioni politiche lui era stato accolto. E poi fa un po' di tutto, perché lui prima fonda la San Pellegrino e offre un contratto a Coppi, quindi fa il dirigente sportivo,
certo. Poi
diventa ambasciatore dello sport, e quel cappellino bianco con la scritta Cicli Bartali. Se lo porta sempre in giro, e a portare in giro Bartali invece è la Golf bianca, con la quale lui non si perde neanche mezza tappa del Giro d'Italia.
E che arrivava spesso anche nella Svizzera italiana, anche a Stabio, dove veniva a trovare antichi colleghi e amici.
Diventa praticamente una sorta di caratterista, quasi un personaggio del cinema, quasi una macchietta alla quale è impossibile non voler bene negli ultimi anni della sua vita. Lui che impara, dopo anche quell'edizione del Musichiere, magari anche a non prendersi troppo sul serio, ma su alcune cose non si scherza. Per esempio, a 50 anni di distanza, nel 96, quando gli chiedono nel 1946, durante il referendum, hai votato per la monarchia o la repubblica, lui disse: certe cose devono rimanere segrete. E non si scherza neppure sul senso dell'onore. Quando perde delle difficoltà economiche gli offrono un vitalizio, lui dice: sarebbe ingiusto nei confronti dei miei compagni di squadra, che loro non lo percepiscono e loro hanno fatto la stessa fatica che ho fatto io. Gino Bartali, che vi abbiamo cercato di raccontare nel corso di questa mattinata, è un uomo giusto ma un uomo normale. Gino Bartali, l'eroe della gente tra la gente, del cui coraggio, possiamo dirlo dopo un'ora che abbiamo passato insieme, era praticamente impossibile non innamorarsi.
Veramente, hai detto proprio bene. Guarda, mi piace tantissimo chiudere con questa immagine, proprio con quel cappellino, con un Gino Bartali segnato dagli anni, con quelle rughe e con quel naso triste come una salita, che ci ha fatto sognare.
Grazie Stefano.
Grazie Axel.
Noi torniamo tra poco con Mille Voci, lo speciale dedicato a Gino Bartali. Sì, chiudi qui, siamo arrivati alle 11.